È bello quando lo spirito guida gli incontri. Questa mattina è stato detto che un credente che ha avuto, è passato attraverso l'esperienza della salvezza può ringraziare, altrimenti se non si passa attraverso questa esperienza non si può ringraziare. Questa mattina parleremo proprio dell'importanza di questa esperienza, ma non solo, parleremo anche, come leggeva anche fratello Andrea, tu non sei come gli altri dei. È straordinario, è vero? Chi può riconoscere che Dio non è come gli altri dei? Cosa significa riconoscere che Dio non è come gli altri dei? Beh, è molto importante per la nostra adorazione, perché questa mattina vogliamo parlare proprio delle offerte, le offerte che noi portiamo e dobbiamo portare al Signore, offerte che non si tratta di offerte quantificabili a livello materiale, ma di qualcosa di spirituale che noi dobbiamo e possiamo portare al Signore. È straordinario, vedete, io quando la domenica mattina, soprattutto come chiesa, come un unico corpo, siamo radunati davanti al Signore, vi devo dire la verità, faccio difficoltà a volte a dire: Signore, ma veramente quali sono le parole che possiamo usare? Come possiamo noi dare un contraccambio al Signore per la salvezza che Lui ha compiuto nella nostra vita, per ognuno di noi? Beh, non c'è un contraccambio. E se ci pensate, proprio l'offerta è proprio una forma di ringraziamento. Sapete, mi faceva riflettere, ultimamente leggevo un po' di notizie di un padre che si è buttato nel fiume o in un lago, adesso non ricordo bene, ma è successo pochissimo tempo fa, per salvare il figlio. Ha salvato il figlio, ma lui è morto perché lui non sapeva nuotare. Però nonostante il figlio comunque, voglio dire, era in acqua, lui si è buttato lo stesso. Poi questo bambino è stato salvato da una persona che passeggiava di là e si è buttata per salvarlo, però lui è morto. Allora mi sono chiesto, vedete, ci sono degli atti che vengono compiuti nei nostri confronti o nei confronti di persone che non possono essere ricambiati. Quel bambino come potrà ricambiare la salvezza che ha avuto da parte del padre? Beh, non morendo anche lui, è vero? Non è questo il contraccambio. Ma quale potrebbe essere il contraccambio? Mi facevo questa riflessione. Forse fargli una bella tomba e dire: papà, visto che tu sei morto per me, io adesso ti faccio una bella tomba. Ecco, questa è una forma di gratitudine nei tuoi confronti. Beh, se io fossi un padre che facesse un atto nei confronti di mio figlio del genere, una cosa per me potrebbe eguagliare l'atto, il gesto che ho compiuto nei confronti di mio figlio. E qual è? Quello che mio figlio vive in una vita dove veramente io potrei essere, se fossi vivo, potrei essere orgoglioso di lui e dire: sono proprio orgoglioso di mio figlio. Ne è valsa veramente la pena. E mi rendo conto che proprio in riferimento a quell'atto che Gesù Cristo ha compiuto nella nostra vita, no? E per ognuno di noi, beh, noi non possiamo dare il contraccambio. Però è molto bello perché vedo che il Signore cosa fa? Dice: vedete, voi il contraccambio non lo potete dare, perché anche se voi daste la mia vita, per me servirebbe ben poco, è vero? Come la scrittura ci insegna, ma mi piace dire come noi possiamo appurare giorno dopo giorno nella nostra vita, noi non siamo meritevoli di salvezza, è vero? E qualunque forma di opera o di nostro impegno che ci mettiamo, noi non potremo mai eguagliare, mai arrivare a quell'opera meravigliosa di giustificazione che Cristo ha compiuto nei nostri confronti. Allora, vedi, dicevo: ma Signore, come possiamo veramente dimostrare la nostra gratitudine? Ed è bello perché il Signore parla proprio delle offerte. Offrite, portate le offerte al mio cospetto. E io questa mattina voglio proprio parlare di quelle che sono le offerte del testimone. Non voglio parlare delle offerte in generale, ma delle offerte del testimone, cioè di chi ha vissuto in prima persona l'esperienza della salvezza. Quelle sono le offerte che Dio richiede. Vogliamo prendere in Esodo capitolo 20. Leggiamo dal versetto 18, Esodo 20, dal versetto 18. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. Il Signore disse a Mosè: parlerai così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dei cieli. Non fatevi altri dei accanto a me, non vi fate dei d'argento né dei d'oro. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola. Vedete, mi sono chiesto: cos'è l'offerta che noi possiamo portare a Dio? O meglio, che significato ha l'offerta? L'offerta è proprio portare il nostro cuore e la nostra mente a riflettere, a contemplare l'opera che Cristo, che il Signore ha compiuto nei nostri confronti, nella nostra vita, ma che compie ogni giorno. Sapete, una delle cose che mi sono sempre chiesto quando non ero un credente, quelle poche volte che andavo in adunanza, vedevo il capo chinato dei credenti in silenzio e dicevo: ma questi qua che dicono dentro di loro? Abituato nella religione cattolica, cosa facevano i cattolici? Cosa facevamo da cattolico? Anch'io ero un cattolico. Si ripetevano costantemente, continuamente le preghiere, no? Le stesse preghiere di continuo. E allora mi dicevo: ma i credenti cosa fanno quando chinano il capo? Proprio l'offerta che il credente porta è proprio questo, è la riconoscenza, portare nella propria mente, nel proprio cuore, quello che è stata l'opera del Signore Gesù Cristo, l'opera che il Signore ha compiuto nei nostri confronti. Ma non solo, vedete, l'offerta non è solamente ricordare il sacrificio di Cristo che ci ha portati alla salvezza, ma anche l'opera che il Signore compie tutti i giorni nella nostra vita. Spesso si parla da questo pulpito e si dice: cari fratelli, oggi dobbiamo portare delle offerte al Signore, vero? Ma non offerte che riguardano solamente questa giornata, ma le offerte che riguardano tutta la settimana, è vero? Allora questo vuol dire che, in poche parole, c'è una riconoscenza, c'è una gratitudine nei confronti di Dio, dove noi diciamo: Signore, grazie perché tu mi hai aiutato questo giorno, questo giorno, questo giorno. È una forma di riconoscenza. Allora mi veniva in mente un po', visto che si parla di altari, alla vita di Abramo. Se noi leggiamo tutto il percorso della vita di Abramo, vedremo come Abramo, in poche parole, costruisce costantemente degli altari. E chissà perché questi altari sorgono soprattutto nel momento in cui Dio gli ha parlato, nel momento in cui Dio gli ha fatto le promesse, nel momento in cui Dio l'ha salvato. È straordinario. Perché? Perché il credente comincia a sentire il bisogno di offrire. Signore, tu veramente hai vegliato su di me. Allora è proprio questo l'offerta che noi vogliamo portare. Quel ricordo forte, permanente, ben radicato nella nostra vita che ci porta a dire: Signore, grazie. Grazie perché io sono importante per te. E vedete, questo vuole il Signore. Ma mi rendo conto che con molta facilità questo diventa anche una cosa meccanica. A volte ci sono delle offerte meccaniche. Sapete, proprio qualche tempo fa, qualche settimana fa, è venuto un tecnico a casa, abbiamo parlato, no? Con questo tecnico, una persona veramente molto gentile, molto disponibile, e che tra l'altro sono i vicini di casa di Massimo Rosanna, no? E parlando con questa persona, alla fine, prima di andare via, gli ho dato un opuscolo. E mi sono presentato, ho detto: siamo dei cristiani evangelici, ma la cosa bella è stata che, conosco gli evangelici, ho dei vicini di casa che sono evangelici, questo è molto bello, no? La testimonianza. E poi si parlava, e a quanto pare questa persona è molto impegnata nel sociale, è molto impegnata in alcuni movimenti cattolici dove loro fanno del bene alle persone, e dobbiamo dire tanto di cappello. Tutto questo è buono, vedete? In fondo, questo fa parte anche dei comandamenti di Dio, perché il Signore cosa ci dice? Ci dice di fare anche del bene alle persone, è vero? Prima i fratelli, va bene, ma noi dobbiamo veramente dimostrare l'amore di Dio costantemente e continuamente verso tutte le persone. Ed è bello che queste persone si impegnano due volte a settimana proprio di fare queste opere verso quelle persone che non possono. Quelle donne che hanno dei figli e non hanno un lavoro, non hanno un posto dove vivere, non hanno un posto dove mangiare, non hanno nulla. fanno del bene. E allora io nel suo confronto ho detto: è veramente apprezzabile quello che fate, è veramente tutto molto buono. Ma posso farti una domanda? C'è questa domanda che spiazza veramente tutti, ma che ha spiazzato anche me un giorno, no? Penso che ha spiazzato anche voi. Ma tutto questo ti porta un giorno a dire: io andrò sicuramente in paradiso? Ecco, qui è cambiato l'atteggiamento di questa persona. È cominciato a diventare fuggitivo, non mi ha risposto, faceva così ed è andato via. E questo mi faceva riflettere. Nella parola di Dio vediamo molte volte questo atteggiamento. Se ci fate caso, io non ci ho mai fatto caso a questi versetti che seguono il decalogo. Noi ci troviamo di fronte a Dio che sta dando dei comandamenti, no? I famosi 10 comandamenti. Un decalogo molto molto importante, perché finalmente Dio ha dato all'uomo, ed è stato il primo, una legge per cui potersi rispettare l'uno con l'altro, oltre che rispettare anche Dio. Una legge dove l'uomo, qualsiasi uomo, anche il non credente, che mette in pratica questi 10 comandamenti, potrebbe vivere una vita eccellente, possiamo dire, tra virgolette naturalmente, perché la vita eccellente la dà solamente il Signore. Però possiamo dire che chi mette in pratica questi comandamenti sicuramente vive bene, sicuramente vivrà una vita pacifica, no? Anche se, ripeto, chi dà la pace è solamente il Signore. E allora, vedendo, dicevo: ma Signore, perché ancora continua a ripetere? Se ci fate caso, abbiamo letto, il Signore continua a ripetere quale comandamento ha ripetuto? Il primo comandamento. Non vi fate altri dì, non mi accostate a nessun altro Dio. E poi comincia a parlare dell'offerta. Io mi sono chiesto: beh, già mettere in pratica i comandamenti, questa è un'offerta, è vero? Invece no. Non è questo, mettere in pratica solamente dei comandamenti, l'offerta. Vedete, è molto importante capire che l'offerta è un comandamento, ma è qualcosa dove noi non è che doniamo solamente, non è che noi siamo grati solamente al Signore, ma è qualcosa dove noi riceviamo da parte di Dio. Ed è importante questo. Cioè, la riflessione che facevo è questa: quando noi ci raccogliamo personalmente davanti al Signore, ce ne andiamo gioiosi dalla presenza di Dio? Siamo soddisfatti? Abbiamo ricevuto da parte di Dio le sue benedizioni oppure no? È importante questo, eh? Cioè, se noi andiamo solamente o pensiamo solamente di portare a Dio il ringraziamento, grazie Signore perché sei morto per noi, c'è qualcosa che non funziona, perché da quello che comprendo, che il Signore mi faceva vedere, quando noi offriamo al Signore, è Lui stesso che ci offre qualcos'altro. E cosa ci offre? La benedizione di Dio. L'abbiamo letto in Esodo, capitolo 20, versetto 24, ma poi approfondiremo questo aspetto. E infatti vedevo, no? Vedete, quest'uomo fa ancora tante opere, però vive nell'incertezza. Ma possibile che un Dio che ci chiede di offrire, e questo potrebbe essere un'offerta a fare delle opere, un Dio che ci chiede di offrire e poi ci lascia nell'incertezza, ci lascia nel dubbio? L'incertezza e il dubbio sono paure. Possibile tutto questo? Signore, perché non dai la gioia? Fateci caso, tutti quelli che compiono delle opere, buone opere, comunque sono incerte. E sapete, nella scrittura vediamo tanti esempi. Ad esempio Giovanni capitolo 3, versetti da 1 a 3, famoso Nicodemo, no? Nicodemo chi era? Beh, la vita di Nicodemo è eccellente. Un uomo che faceva parte del Sinedrio, un uomo rispettato dal Sinedrio, un uomo che compiva delle opere, un uomo che conosceva la parola di Dio. Però cos'è che l'ha spinto ad andare dal Signore? E qual è la domanda che ha fatto al Signore? È il Signore stesso Gesù che lo manifesta, no? Beh, dice Nicodemo: devi nascere di nuovo per entrare nel regno di Dio. E mi sono chiesto: ma scusatemi un attimo, ma perché forse quest'uomo non compiva dei sacrifici? Quest'uomo non metteva in pratica la parola di Dio? Forse quest'uomo non faceva del bene? Ma certo che lo faceva. Però c'è un pezzo mancante. Quest'uomo va da Dio, va da Gesù Cristo e dice: Signore, come si fa ad andare in paradiso? È importante, perché forse uno può pensare: ma io l'importante è che frequento le riunioni, io l'importante è che metto in pratica la parola di Dio. No, il Signore ci sta facendo comprendere che la comunione, l'offerta, il ringraziamento che noi portiamo a Lui è qualcosa di molto, molto intimo profondo e personale. Se questo non avviene, che noi limitiamo tutto al ringraziamento, all'adorazione come qualcosa, boh, allora vado in adunanza, prego, oppure per i fatti miei prego e basta, ringrazio il Signore, ecco, ricordo quello che Lui ha fatto nella mia vita e basta, abbiamo sbagliato. Allora noi dobbiamo arrivare al fine che Dio scrive nella Scrittura. Io me ne sono andato via con qualcosa oppure no, dalla presenza di Dio? Io posso dire che ho ricevuto la benedizione di Dio oppure no? Troviamo altri esempi nella Scrittura. Ad esempio, il fratello del figlio prodigo, no? Cosa dice il fratello del figlio prodigo? A un certo punto dice, ma padre, io ho messo in pratica, fateci caso, sono tutti i versetti sottolineati, li facciamo riflettere. Padre, io sono stato sempre con te, io ti ho sempre ubbidito, io ho fatto tutto quello che tu mi hai detto, però mi avessi dato una volta l'agnello per festeggiare con i miei amici. Mi sono detto, guarda un po', l'insoddisfazione. C'è qualcosa che manca, l'adorazione, il ringraziamento. Quest'uomo ha messo in pratica, è stato comunque con il padre, ma manca un anello. Era vuoto. Era vuoto. Lui dava, ma era vuoto. Possibile che questo è nei canoni, nei pensieri di Dio? No, non è questo. Il giovane ricco, un giovane che mette in pratica tutti i comandamenti. Cosa dicevano gli ebrei? Mettiamo in pratica i comandamenti, no? Noi leggiamo in Esodo capitolo 20, non solo, anche in Deuteronomio, altre parti dove la parola di Dio dà i comandamenti, le leggi, e noi diciamo, ecco, è importante che noi rispettiamo i comandamenti di Dio. Attenzione, a volte ci soffermiamo troppo solamente su questo, ma questa è una parte della parola di Dio. E così anche il giovane ricco si ferma lì. Però la domanda qual è stata del giovane ricco nei confronti di Gesù? Cosa devo fare per andare in paradiso? Ah, oh mamma mia! Cioè tu fino adesso hai fatto tutto questo, ma sei ancora vuoto nella tua vita? Sei ancora vuoto nella tua vita? E cosa dire di Caino? Sapete, Caino è stato colui che ha offerto il sacrificio prima di Abele. C'è un ordine cronologico e noi andiamo a vedere. Il primo ad offrire sacrificio, da come ci viene detto nella parola di Dio, nella Genesi, è stato proprio Caino. E dice che Caino offrì al Signore. Però cosa succede? Alla fine di questa offerta era irritato, era contristato. E come mai? Come mai questo rapporto ha contristato quest'uomo? Come mai oggi noi ce ne andiamo vuoti dalla presenza di Dio? Beh, perché prima di tutto il Signore dà delle direttive. E cosa dice? Allora Mosè, adesso vai dal popolo e parla in che modo deve portarmi le offerte. In che modo deve essere quest'altare? L'altare ci parla della nostra vita. C'era qualcuno che diceva, noi siamo dei pulpiti parlanti, ed è vero. Noi siamo degli altari alla presenza di Dio. Il Signore non ci chiama a fare degli altari esterni a noi, ma sta dicendo che l'altare sul quale dobbiamo offrire sacrifici a Lui siamo proprio noi. Ed è interessante che se andiamo a leggere in Esodo 20, 24, cosa dice? L'abbiamo letto prima, dice, fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore, i tuoi buoi, e poi sentite, questo è importante, dice, in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Ecco qual è l'offerta. Cioè sta dicendo il Signore, quando un ebreo, quando il popolo di Israele, quando Villa Cortese, quando il credente offre i suoi sacrifici in olocausto, i suoi ringraziamenti a Dio, beh sappiate che io sono là. Il Signore sta dicendo, sappiate che io sono qua in questo momento. Ed è molto importante che ci sia la presenza di Dio. Dice due aspetti. Quando noi portiamo la nostra offerta al Signore, sta dicendo che il Signore è presente e poi che sta dicendo che il Signore ci benedirà. Cos'è il tutto per l'uomo, per il credente? La ricchezza è importante? Cosa dice in Proverbi 10? È la benedizione di Dio. È la benedizione di Dio, la cosa più importante, perché ciò che ci rende ricchi e felici è la benedizione di Dio. Ed è importante perché sta dicendo: io sarò con voi. Cari fratelli, se noi facessimo solamente delle cose giusto per fare, un ringraziamento, una messa in pratica di comandamenti, senza che Dio sia presente, non faremo niente. Quante volte leggiamo nella scrittura che Mosè dice: Signore, se tu non vieni con me io non andrò da nessuna parte, è vero? E mi faceva riflettere qualche giorno fa un foglietto del calendario dove dice che un missionario doveva predicare e c'erano delle persone raccolte, molte persone erano raccolte lì per ascoltare la parola di Dio. Allora il pastore della chiesa dice: ma il missionario dov'è? Il predicatore qui non c'è, come mai non c'è? Allora manda una bambina, dice: vai a chiamare il predicatore perché qui stanno aspettando, digli che sono tutti pronti per ascoltare. Allora questa bambina corre, si avvicina alla porta e sente parlare, questo predicatore lo sente parlare, torna indietro dal pastore e dice: guarda, sento parlare con una persona, sta parlando con una persona. Dice: ma come sta parlando con una persona? Dice: vai ancora, vado a chiamare, digli che qua siamo tutti pronti, qui si deve, insomma, dobbiamo ascoltare la parola, vai, corri. Allora questa bambina ancora va lì, lo sente parlare, torna indietro e dice: guarda, io lo sento ancora parlare con una persona, stava dicendo a questa persona: se tu non vieni con me io non ci vado. Allora lì il pastore capì che quest'uomo, questo servo di Dio, stava dicendo: Signore, stava pregando e stava dicendo: Signore, se tu non vieni con me io non ci andrò. E questo è importante per noi, cari fratelli. Riflettiamo su questo, riflettiamo quando andiamo alla presenza di Dio, quando andiamo a offrire al Signore, il Signore ce l'abbiamo davanti oppure no? Il Signore è lì oppure no? Siamo pronti a ricevere le sue benedizioni oppure siamo lì, diciamo abbiamo fatto il nostro e basta? Il Signore sta dicendo a Mosè: attenzione, questo legame io voglio con il mio popolo. Questo legame io voglio con te. Ma è interessante, vediamo che queste persone hanno fatto molti sacrifici, abbiamo visto nella Bibbia, ma ripeto, ci sono tanti esempi, no? Però mi sono chiesto: ma cos'è che manca a queste persone per portarli a prendere anche quando vanno ad adorare, a ringraziare il Signore, non solo a dare? Cos'è che manca per rendere completa la loro adorazione, la loro offerta davanti al Signore? Ed è bello perché ci dà quattro indicazioni e le dà proprio Dio. La prima indicazione è questa. Innanzitutto, dice nel versetto 22, dice: il Signore disse a Mosè, parlerà così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me. Non vi fate dei d'argento né dei d'oro. È molto bello questo. Voi avete visto. Per cominciare a nascere la fiducia nei confronti di una persona, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima conoscerla, è vero? Quante volte parliamo con le persone e io magari a metà discorso dico: scusami, mi presento, perché magari parliamo senza presentarci. È importante la presentazione per Dio. Dio, quando doveva liberare il popolo di Israele, cosa ha fatto? Si è presentato, ha fatto vedere prima di tutto chi era lui. Ha fatto vedere i suoi grandi miracoli, ha fatto capire a Israele che lui era diverso da tutti quanti gli altri idoli che l'Egitto aveva, nei quali l'Egitto confidava. Si è presentato: io sono Dio. Ed è importante. Però vedete, è molto bello perché noi all'inizio del Decalogo vediamo quasi che Dio, nella sua santità, è come se stesse spaventando il popolo di Israele, al punto tale che Israele dice: Mosè, vacci tu perché io ho paura. Però è Dio stesso che dice al popolo: non ti avvicinare. È importante. Troviamo questa carta d'identità, ma una carta d'identità importante, che non è qualcosa che ha trasferito Mosè. Non è Mosè che ha detto: oh, attenzione, che il Signore, con il Signore non si scherza. Voi avete visto e avete udito. È importante questo. Perché? La testimonianza. Allora, l'offerta che il Signore vuole è l'offerta dei testimoni. Se noi non abbiamo vissuto in prima persona l'esperienza di conoscere Dio, non potremo mai offrire e ricevere da parte di Dio, ma ci fermeremo sempre a metà. Potremo offrire, ma abbiamo ricevuto? Quello che ci rende completi, quello che ci rende ricchi, torniamo al versetto di Proverbi, è la benedizione dell'Eterno. Se il Signore non ci benedice, non abbiamo fatto niente. Cosa dice Giacobbe, mi viene in mente adesso, Giacobbe cosa dice al Signore quando combatte, no? Dice: no, no, io non ti manderò via di qua, non ti lascerò andare. Se tu prima non mi benedici, la benedizione di Dio è molto importante. Ed è bello perché proprio noi vediamo che bisogna essere testimoni. È una fase molto importante. Se noi non siamo testimoni personali, se noi non abbiamo vissuto questa esperienza personale con Dio, allora noi non potremo mai offrire al Signore e ricevere da parte del Signore. Quando leggiamo nella Bibbia, noi vediamo l'umanità, o meglio, diciamo, la mancanza della presenza di Dio nelle persone che sono stati oggi, che sono anche oggi dei punti di riferimento per noi quando leggiamo la Bibbia, ad esempio come Pietro, no? Pietro era un uomo, sì, è vero, spavaldo, ma nello stesso tempo, quando hanno catturato Gesù, vediamo che era un uomo che aveva paura, no? Così tanti altri discepoli, e sinceramente penso che al loro posto forse sarei stato ancora più pauroso di loro, non mi faccio forte, è vero? Troviamo altri uomini che comunque le loro vite non erano il massimo, eppure questi uomini, quando hanno vissuto l'esperienza personale, questo incontro personale con il Signore, la loro vita è cambiata. Mi piaceva quando Pietro, leggevo in Atti, comincia a testimoniare del Signore Gesù e accusa il popolo di Israele di aver ucciso il Signore Gesù. Dice a un certo punto: e noi predichiamo questo Gesù che lui è risuscitato, e noi ne siamo testimoni. Cos'è che dà la carica? È la testimonianza. Vedete, io posso raccontarvi tutto quello che volete, ma se non vivo una cosa personalmente, allora io non potrò fare niente. È bello quando leggiamo del cieco Bartimeo. Cieco Bartimeo che dice: oh, ma avete visto qua tutti i giorni che facevo l'elemosina? Ero un cieco! E ancora dubitate? Beh, voi potete fare quello che volete, ma io ero cieco e ci vedo. Perché? Perché c'è stata l'esperienza personale, quell'esperienza ha cambiato la sua vita. L'apostolo Paolo, in Atti capitolo 9, cosa succede? La sua vita viene trasformata, ed è importante, è proprio questo incontro personale con Dio. Allora ecco perché il Signore dice in Esodo: attenzione, voi avete visto chi sono io, è importante. Abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare con mano in modo personale chi è Dio, la sua grandezza, perché solo questo ci metterà in comunione, in relazione con Dio come Lui vuole. Ed è interessante, questo è il primo principio. È bello pure perché il Signore dice: non mettetemi accanto a me nessun altro Dio. Io sono il solo Dio. Come leggeva prima Andrea nel Salmo 135, i credenti, chi ha fatto questa esperienza personale, ha capito bene, ha contemplato bene che Lui è l'unico Dio. È bello perché Ietro, quando parla con il suocero Mosè, a un certo punto dice: una cosa ho capito, che il vostro Dio, il Dio di Israele, è superiore a tutti gli altri idoli. E questo anche il popolo di Israele quando canta, no? Dopo la vittoria, dopo la liberazione dall'Egitto, cosa dice? Non c'è un altro Dio che è paragonabile a te. Tu sei il Dio che è al di sopra di tutti gli altri dei. Ed è importante perché questa è una fase importante della vita. Diceva Salomone al re di Tiro, dice: io devo costruire una grande casa perché il mio Dio è un grande Dio. Seconda Cronache, capitolo 2, versetto 5. Mi piaceva questa affermazione. Per noi chi è questo Dio? Possiamo dirlo per sentito dire o possiamo dirlo per esperienza che Lui è il nostro grande Dio? E Dio vuole sentirselo dire da Israele. Dio vuole che Israele contempla questa verità, perché l'esperienza personale è quella che cambia, è quella che ci porta a ricercare un'adorazione dove noi diamo, ma anche riceviamo la benedizione di Dio e gustiamo la presenza di Dio, altrimenti davanti a noi ci sarà qualcosa di astratto. E oggi vediamo questo. Molti credenti vivono davanti a loro qualcosa di astratto, qualcuno che non c'è, qualcuno che non gli dà niente. E tutto questo diventa qualcosa di meccanico. Ma nel Salmo 29, versetto 1, dice la parola: date all'Eterno, figli di Dio, date all'Eterno la lode, l'adorazione. È un versetto che mi è sempre piaciuto, più di una volta l'ho detto. È molto bello. C'è qualcuno che dice, qualche commentatore dice, è un Salmo che parla dei figli di Dio. E alcuni dicono: qui figli di Dio si intende gli angeli. Altri dicono: no, qui figli di Dio si intende i credenti. E la riflessione che facevo era questa: non mi interessa se parla degli angeli o se parla dei credenti. Una cosa è certa, che il salmista sta dicendo: non tutto il mondo adorate l'Eterno, perché il mondo non capisce niente, ma noi non capivamo niente. È vero o no? A me quando mi dicevano: ah, devi andare in adunanza, devi ringraziare il Signore, a casa tua devi pregare, io non capivo niente, purtroppo ero cieco spiritualmente. Ma quando ho fatto quell'esperienza con Gesù, ho capito quel versetto. Chi può lodare, adorare il Signore? I figli di Dio. Se fa riferimento agli angeli, vuol dire che sono quelli che stanno 24 ore su 24 alla presenza di Dio, ammirando la sua santità, ammirando la sua gloria, ammirando la sua grandezza. Se parla dei credenti, siamo noi che abbiamo fatto quell'esperienza con il Signore e possiamo dire: sì Signore, vogliamo adorarti, perché tu ne sei degno. Allora vedete com'è importante l'esperienza con il Signore. Infatti noi vediamo sempre, spesso nella Scrittura, che ci sono degli alti e dei bassi. E momenti bassi quali erano? Quando le nuove generazioni non conoscevano Dio. E allora cosa facevano? Mettevano in pratica alcuni comandamenti. Ma mancava il ricevere da parte di Dio la benedizione. Era tutta qualcosa di meccanico, non c'era niente di offerta a Dio. È interessante un altro particolare. Allora, il primo è quello di conoscere Dio e di non accostare nessun altro Dio davanti a Lui, perché Lui è l'unico Dio. Un altro aspetto è quello di fare un altare di terra, nel versetto 24. Mi faceva riflettere anche quest'altro passo. Dicevo: Signore, ma perché un altare di terra? Poi naturalmente nella Scrittura troviamo altre indicazioni da parte di Dio di questi altari, no? Ma comunque sempre indicazioni che Dio ha dato al suo popolo. Ma in questo versetto, in questo passo, sta dicendo: fatemi un altare di terra. Allora, come dicevo prima, gli altari ci parlano un po' della nostra vita. L'altare è qualcosa dove sopra veniva messo il sacrificio e veniva presentato a Dio, no? Oggi noi nella vita siamo degli altari. Oggi noi sul posto di lavoro siamo degli altari, no? Presentiamo qualcosa a Dio, diciamo di essere credenti. Ma la gente cosa guarda? Il sacrificio che mettiamo sopra? Guarda l'altare prima, è vero o no? Pensate, questo mi parla di Dio? Perché dice così? Perché sta guardando l'altare. Oppure: ah, è vero quello che dice, oh, questo l'ha detto Ernesto. No, no, Ernesto è una persona che veramente cammina secondo la parola, no? È bello, perché l'altare è fondamentale, è molto importante. E qua dice un altare di terra. Se noi leggiamo in Genesi 2:7, vediamo che la terra ci parla proprio della nostra natura. Noi siamo di terra, e terra torneremo, è vero? Ma non solo. La terra ci parla anche di un altro aspetto, della nostra fragilità. Noi siamo fragili, cari fratelli. In che modo ci avviciniamo al Signore? Nella Scrittura vediamo spesso e volentieri che gli scrittori che Dio ha usato parlano della propria fragilità. E nelle preghiere, nei salmi, dicono: Signore, fammi capire quanto sono fragile. Signore, fammi comprendere che io comunque sono come l'erba, come dice in Isaia 40, no? Noi siamo come l'erba che si secca. È importante. Mi sono detto: è vero. Qual è l'offerta che il Signore gradisce? Quando un altare non è orgoglioso, quando un altare non è pieno di sé, ma quando un altare si presenta per quello che è. Signore, io riconosco. Questa mattina come abbiamo presentato l'offerta? Abbiamo presentato l'offerta dicendo: Signore, io sono migliore di quell'altro? Oppure stiamo dicendo: Signore, io non sono che terra? L'Apostolo Paolo esprime questo bel concetto, questa bella verità. Dice: noi siamo dei vasi di terra nel quale c'è un tesoro prezioso che è lo Spirito Santo. Tutto questo cosa fa nella vostra vita? Queste affermazioni che leggiamo nella parola ci portano a prostarci davanti a Dio e dice: Signore, ma chi sono io per te? Allora vedete, l'altare di terra, riconoscere la nostra fragilità, riconoscere che veramente i nostri giorni sono pochi, riconoscere che il Signore ha avuto grandemente pietà di noi. E nel momento in cui riconosciamo quello che noi siamo veramente, stiamo esaltando la persona di Dio, la sua opera. Poi ancora dice: e mi raccomando, quando costruite un altare, che non sia un altare, se costruite un altare di pietra, che non sia un altare su cui sia passato il ferro, no? In modo che non sia contaminato. Anche qua mi fa pensare a un'altra cosa. Quante volte noi offriamo al Signore senza renderci conto, o rendendoci anche conto, delle offerte su un altare che simula, su un altare ipocrita. Perché se andiamo a riflettere, quando si parla della pietra, il Signore non sta dicendo è sbagliato, va bene. Quante volte noi troviamo delle offerte che vengono fatte sulla roccia, no? Ad esempio mi viene in mente adesso la famiglia di Sansone. Cosa fa? Offre al Signore su una pietra, no? E tanti altri sacrifici che vengono fatti. Ed è bello perché vediamo che il Signore non sta dicendo è sbagliato offrire sulla pietra, ma non ci mettete mano affinché non la contaminiate. È vero quante volte noi abbelliamo il nostro altare? Quante volte contaminiamo il nostro altare? Quante volte ci avviciniamo tutti programmati? Ma il Signore vuole la sincerità del cuore. Quante volte noi usiamo delle belle parole, ma che non vengono da un cuore limpido, da un cuore trasparente. Dice in Seconda Corinzi e in Prima Corinzi capitolo 5, non ci sia lievito nella vostra vita. È questo che secondo me il Signore vuole dire al popolo di Israele, vuole dirci anche a noi. Il vostro altare com'è? È stato lavorato? È stato lavorato bene stamattina? Io questa mattina cosa vedo? Ma che bello, oh. Che belle preghiere, siamo tutti bravi. Oppure ho un cuore sincero, oppure è su quella pietra che è Cristo, su quale noi presentiamo i nostri sacrifici, su quella pietra che a noi stessi ci ha reso delle pietre, dove offriamo dei sacrifici a Dio, come dice l'Apostolo Pietro, per mezzo di Cristo, è fondamentale. Fratelli, non lavoriamo le nostre vite, ma permettiamo al Signore di lavorarle. Presentiamoci con un altare sincero, un altare trasparente, un altare che possa far salire al Signore veramente del fumo a Lui gradito, che non sia contaminato questo altare. E come ultimo aspetto, quarto aspetto, dice un altro particolare. Non salire al mio altare per dei gradini affinché io non veda la tua nudità. È molto bello. Il Signore si è presentato, sta presentando, ci sta dicendo come avvicinarsi a Lui, come poter dare e poter ricevere da parte sua le benedizioni, ma ci sta dicendo anche ricordatevi che io sono Dio. Un grande danno che oggi si fa è quello che i genitori si comportano con i figli come figli. È vero o no? Io sono il tuo amico, a me puoi dirmi tutto, e a volte sento i figli che dicono anche le parolacce ai loro genitori, no? Tanto siamo amici. Invece no, io mi ricordo sempre questo, con mio padre, mi ha voluto tanto bene, mi ha dato tanto, però c'era questa differenza. Lui è il padre, io sono il figlio. È importante, il Signore dice la stessa cosa al popolo di Israele. Quando qua parla della nudità, di non avere dei gradini, io credo che voglia parlare proprio della nostra vita. Attenzione, non prendiamo tanta confidenza con il Signore, ma comportiamoci davanti a Lui riconoscendo che Lui è santo. Cosa dice in Ecclesiaste capitolo 5, versetto 2? Ricordatevi che Lui è Dio nel cielo e che noi siamo sulla terra. Attenzione, è sempre nel versetto 1, non facciamo come fanno gli empi pagani, no? Mi viene in mente una scena che troviamo in Prima Samuele capitolo 6, quando a un certo punto l'arca è stata presa dai filistei. Viene presa dai filistei e dove viene messa? Accanto al dio Dagon. E dove la trovavano? Costantemente a terra, no? Eh sì, questo è un dio tanto come tutti quanti gli altri, hanno detto loro. Ma poi hanno dovuto appurare e comportarsi come si deve con l'arca, perché hanno visto che era più potente dei loro idoli. È bello questo. Noi riconosciamo quando andiamo alla presenza di Dio che Lui è degno anche della nostra riverenza, che Lui è santo? Come ci presentiamo davanti a Lui? Con superficialità? Saliamo per questi gradini come se niente fosse? Ci mettiamo al di sopra di Lui? E il Signore dice, no, vi do io delle indicazioni. Non salite per dei gradini quando venite a portarmi l'offerta. È straordinario questo. E io devo dirvi, quando esaminavo questi versetti, dicevo, ma tu guarda un po', il Signore non si è limitato a dire solamente oh, mettete in pratica tutti questi comandamenti, mi raccomando, ma sta dicendo, no, la liberazione, il mio rapporto con te è qualcosa di molto più profondo. Vedi, io ti ho dato la libertà, ti ho promesso la terra promessa, ma adesso io voglio darti anche le mie benedizioni, voglio farti gustare anche la mia presenza. Nel popolo d'Egitto, quando stava in Egitto Israele, non vedeva la presenza di Dio, ma piangeva. Quando noi eravamo senza Dio, non vedevamo la presenza di Dio, Ma piangevamo, dicevo, signore, ma, anzi, signore, non lo dicevo nemmeno, signore. Dicevo, mamma mia, che vita. Mamma mia, oh, quanto è brutta la vita, è vero? Adesso possiamo dire, signore, che bello. Tu sei con me. Come diceva prima il fratello Filippo nella preghiera. Tu sei con me. Che bello. Signore, addirittura tu mi vuoi dare la tua benedizione. Allora, cari fratelli, quando voi vi raccogliete davanti al Signore, ve ne andate a mani vuote o ve ne andate a mani piene? Il Signore vuole dire, io voglio lasciarti con la mia benedizione. Sapete cos'è la benedizione di Dio? La benedizione di Dio è avere da parte sua il benestare, il consenso, il fatto di dire, io sono con te. Riversare addirittura significa riversare i tesori di Dio su un'altra persona. Quando noi diamo la benedizione a una persona stiamo dicendo io sono con te. Questo l'ha vissuto Abramo, l'hanno vissuto i credenti, lo possiamo vivere anche noi. Perché se offriamo, se portiamo delle offerte a Dio gradito, allora riceveremo anche la benedizione. Che il Signore benedica questo incontro. Amen.
Chiedo a Massimo di passare...